Allora,
Sì, io comincerei, se non ti dispiace, da qua, per fare una piccolissima, introduzione.
Non sono del partire delle slide.
No, neanche io, quindi proprio lo limiterò al minimo.
No, al minimo
la vicenda delle slide la limiterò al minimo. Invece vi racconto un po' una storiella che però ritengo utile per contestualizzare questa questione delle smart city, che, delle quali si parla tanto, si parla in tanti termini, e che tanta confusione noi abbiamo verificato lascia nell'anima e nella testa delle persone. Io faccio il portavoce di un gruppo di lavoro che si è coagulato intorno a Ingegneria Sapienza, al Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica. Questo gruppo si è formato per rispondere ai bandi PON del Ministero dell'Università e della Ricerca, che dall'anno scorso, dall'inizio del 2012, hanno iniziato a creare un ambiente di collaborazione fra il mondo della ricerca, università, CNR, Enea soprattutto, e il mondo delle aziende, obbligando sostanzialmente gli operatori scientifici e gli operatori industriali a collaborare in progetti che, da proporre al MIUR, e che si occupassero dello sviluppo di qualcuno degli ambiti, di questa nuova paradigma delle smart city di cui si era letto tanto e di cui probabilmente non tutti e non tutto era stato poi comprensibile. Noi abbiamo lavorato a questi bandi e abbiamo lavorato con un progetto che affrontava proprio il tema del turismo, in questo caso del turismo nautico, abbinato al turismo culturale, posizionato a Olbia, quindi Costa Smeralda, e quindi abbiamo affrontato i temi di quel territorio. Ovviamente cercando di sfruttare al massimo il valore economico che viene fuori da quel particolare tipo di turismo, cercando però poi di rendere disponibile una quantità di servizi che possono essere pagati da questo grande valore economico di questo particolare tipo di turismo, e renderli disponibili per tutti. Perché poi ci deve essere una sostenibilità economica dei progetti Smart City, perché anche se si parla di finanziamenti europei, ricordate che specialmente a nord i finanziamenti europei debbono essere restituiti, quindi ci deve essere un business plan per cui io faccio una cosa con un finanziamento, poi dopo però mi devo curare di come li restituisco. Al sud il problema è minore, ma insomma la sostenibilità economica viene richiesta anche in quei progetti. Abbiamo approfondito il tema delle smart city in quell'occasione e ci siamo resi conto che c'era un problema forte, che io leggo sui vostri visi quando avete annuito, quando ho detto ma su questa cosa della smart city c'è molta confusione, e abbiamo visto che c'è un vuoto ma forte tra la visione onirica della smart city, il suo principio, il suo enunciato o i suoi enunciati vari, e le bellissime soluzioni che abbiamo sentito raccontarci ora, che per un addetto ai lavori sono chiarissime, è evidente che fanno parte del paradigma Smart City, senza di queste cose come questa la Smart City non esiste. Però quello che spesso abbiamo verificato manca è il collegamento, e a chi manca? Manca alla gente, quindi alle popolazioni, e manca agli amministratori. Ora, la Smart City, il primo comandamento della Smart City è che la Smart City non la fa un tecnico, un consulente, un gruppo di tecnici, un gruppo di consulenti, un visionario. La Smart City la fa la gente che vive in una città. È la gente che vive in una città che deve capire che Smart City fare. E per fare questo quindi deve capire da una parte quali sono le problematiche, e dall'altra deve essere messa in condizione di dare il proprio contributo. Quindi noi ci siamo messi a studiare questa cosa ed è nata uno studio, un modello che abbiamo anche battezzato, poi vi faccio vedere qualcosa, l'abbiamo battezzato Rinascimento 2.0, perché è evidente che noi puntiamo a una cultura che non sia ovviamente solo tecnica, ma che sia soprattutto umanistica, filosofica, dove ci siano tutte quante le visioni che servono per fare una città migliore. E abbiamo per questo interpretato un documento fondamentale che è, chi non l'ha letto e si vuole occupare di Smart City se lo legga, è una linea guida che è stata emessa dal gruppo di lavoro che ha preparato l'agenda digitale, ed è un documento targato Agenda Digitale Italiana, che sono linee guida ai comuni e alle città per affrontare il percorso Smart City. Sono due i contributi che vengono dati da questo documento. Il primo contributo è definire 9 ambiti che devono essere coperti, quindi 9 materie, 9 ambiti, la parola giusta, altre non ce ne sono di più azzeccate. Questi 9 ambiti sono 9 ambiti anche molto diversi tra di loro, adesso li vediamo, ma fra questi il turismo e la cultura giocano un ruolo fondamentale. Questo perché noi, ma non siamo gli unici, crediamo che questi ambiti non siano tutti autosostenibili economicamente. Ci sono molti di questi ambiti che sono sicuramente un costo, sicuramente richiedono un investimento, ma farci un business plan di rientro è un po' complicato. Quindi ci devono essere invece degli ambiti a cui corrisponda un ritorno possibile, quindi una sostenibilità economica arricchita, e che consentano di pagarsi anche quella non sostenibilità degli altri ambiti che magari sono a contenuto sociale più forte e che quindi noi dobbiamo per forza realizzare per realizzare una città migliore, ma che dai quali non ci possiamo aspettare certamente un ritorno economico. Quindi la città smart si deve fare integrata. Cioè quello che comincia ad accadere, cioè che parlando di città smart arrivi qualche soluzione, magari economicamente vantaggiosa, che magari riguarda, non so, il risparmio energetico o qualcuno degli ambiti che sono ben sostenibili economicamente, se viene affrontata da sola e quindi da degli utili buoni, no? Un buon risparmio per la città e buoni utili per gli imprenditori che la propongono, poi però se non viene coniugata con quegli altri aspetti finisce che poi gli aspetti sociali non possiamo realizzarli e non abbiamo fatto una città smart. Questo nostro modello che adesso brevemente vi faccio vedere ha avuto un riscontro importante. Abbiamo avuto la possibilità di sottoscrivere un protocollo d'intesa con il Ministero dei Beni Culturali, dell'Attività e dei Beni Culturali e del Turismo adesso, proprio sui temi del turismo culturale da approfondire e trattare insieme, e abbiamo dato un contributo al Vademecum dell'Osservatorio Nazionale Smart City che ha inserito Rinascimento fra i modelli che sono nel Vademecum, e adesso insomma stiamo iniziando a lavorare sull'incontro che ci ha consentito di sviluppare approfonditamente il modello, che è la collaborazione con l'associazione Trevision, che significa Visione Treviso, no? Il progetto è Treviso Smart City, che verrà realizzata in quanto l'attuale amministrazione ha vinto la sua campagna elettorale basandola tutta sulla realizzazione di Treviso Smart City. E ha vinto una campagna elettorale difficile diciamo che la popolazione è stata molto curiosa, e noi non da sostenitori della campagna elettorale ovviamente, ma da tecnici e ricercatori siamo stati chiamati dall'associazione Trevision a spiegare la Smart City alla gente, e questo ci ha costretto a diventare molto chiari, a farli capire, per poi scoprire noi stessi che questo tentativo di chiarezza, di chiarificazione che facevamo per le persone ci aiuta nella configurazione dei progetti, perché abbiamo creato praticamente una configurazione molto razionale, molto semplice, che vedrete. Dico l'ultima cosa, poi vi faccio vedere le slide. C'è una novità che vi fa capire quanto il turismo sia centrale nel tema Smart City, è di l'altro ieri, del 14, l'uscita di un comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per cui Presidenza del Consiglio, Agenda Digitale, Expo 2015, ENIT, MIBACT, hanno dato vita al Registro Digitale per il Turismo. Il Registro Digitale per il Turismo è un'iniziativa digitale per la creazione di un grande database condiviso, di un grande sistema di macchine interoperanti per rendere il turismo qualcosa di abbastanza simile a quello che abbiamo visto spiegato dai due giovani che anche loro hanno vinto un PON, quindi immaginate che ruolo ha avuto il MIUR, no? Nel creare queste opportunità per progetti grandi come il nostro di Olbia che è da 22 milioni o per progetti più piccoli come il loro che è da 1 milione solo, no? Quindi è stato veramente un ruolo molto importante. Visto che ho parlato tanto, vi faccio vedere velocissimamente, magari è una sola. Se mi aiuta, perché qui non capisco come si esce. Questo che è il PowerPoint, abbiamo preso quello sbagliato.
Questo è quello che mi è stato dato.
Ah, posso andare avanti indietro con questo?
Sì, un attimo che glielo le centro la slide, un secondo. Adesso sono avanti indietro. È già la fine.
Allora, questa è la grafica che ci siamo fatti fare da una brava grafica. E questa è la cosa essenziale che vi voglio raccontare. Questi 9 ambiti che vi recito: mobilità e trasporti, energia ed edilizia, security and safety, turismo e cultura, sanità e assistenza, e-education, ambiente e risorse, spazi e inclusione sociale e e-government, sono i 9 ambiti prescritti da quel documento dell'agenda digitale, quindi sui quali si deve basare il progetto Smart City. Ora, sono 9 ambiti molto diversi tra di loro, per cui se uno prende un progettista del turismo o uno dell'energia, è evidente che ha delle difficoltà a inquadrare il proprio progetto nell'ambito di un progetto Smart City che viene definito olistico, cioè più che integrato, cioè un solo corpo, una sola anima fatta di tanti pezzi. Secondo l'agenda digitale di questi 9 pezzi, secondo noi, che ci sembrava poco inquadrare soltanto in 9 ambiti il progetto, perché significa fare 9 sottoprogetti ma molto diversi tra di loro, molto slegati tra di loro. Allora noi siamo andati a definire 4 figure di fruizione, che sono le istituzioni, gli operatori, i turisti e i cittadini, e queste 4 figure di fruizione interlacciate con i 9 ambiti creano una cosa molto semplice, una matrice fatta di 36 sottoprogetti che bisogna andare a realizzare, e non sono sottoprogetti tutti di elettronica, non sono solo app, non sono, anzi, le app, l'elettronica, l'informatica, tutto ciò che sono le tecnologie cosiddette abilitanti, no? Che fanno riferimento alle ITC, no? All'informatica e alle telecomunicazioni, sono fondamentali, ma finisce per essere solo un manico. Cioè, noi dobbiamo trovare delle soluzioni per far vivere meglio i cittadini, e queste soluzioni sono strutturali, infrastrutturali, normative, organizzative, sono soluzioni a problemi, no? E ovviamente le soluzioni ai problemi, per essere la città una città smart, deve avere come punto di accesso un servizio in mobilità. Un servizio in mobilità che significa che io, che vado in una città che non conosco, però ho uno smartphone, ho un iPad, e domani, il prossimo anno, gli occhiali di Google, che mettendo i quali io vedo una realtà virtuale aumentata rispetto a quella che si vede. Cioè, questo tipo di soluzioni devono essere disponibili. Ecco, vedi qui, fatto servizi in mobilità, perché per chi? Questa è un'altra diapositiva che spesso fa sorridere. Guardate all'elezione di Papa Benedetto XVI, c'era un solo smartphone che faceva le foto. Guardate da Papa Francesco, questa non è il CERN, questa è Piazza San Pietro, e lì ci sono dei fedeli che sono tutti armati di smartphone, di iPhone, di BlackBerry, insomma di qualsiasi tipo di strumento. Il prossimo anno vedremo la realtà attraverso gli occhiali di Google, e la vedremo così, cioè guardando una cosa ci vedremo proiettare direttamente nell'occhio le informazioni che riguardano la cosa che guardiamo. L'ultima cosa, dopo vi lascio, devo andare avanti così. Ovviamente questa cosa è diventata, credo che non si veda benissimo questa cosa qua. Noi stiamo lavorando a una macchina che ancora non è completamente determinata, però è la nostra procedura trasformata in una macchina che è a supporto di un gruppo di lavoro, che si basa ovviamente su un'interfaccia che è un Open GIS, cioè un sistema informativo territoriale aperto, che è la base dei progetti Smart City. Cioè quando uno parla di fare un progetto su una città, la prima cosa che deve pensare è la rappresentazione della città. La rappresentazione della città è una cartografia aperta, come ce ne sono, voglio dire, Google è aperta, non è aperta, ma insomma sicuramente OpenStreetMap è aperta, e attraverso questa interfaccia noi possiamo accedere a un insieme di motori che sono semantici, che sono inferenziali, adesso poi per la contentezza di Preiti diciamo tutti i paroloni informatici che lui piacciono tanto, no, non li dico, comunque che le fasi sono due, con quella di base, che è quella invece di cui sentite parlare sempre. Cioè voi sentite parlare sempre di tecnologie, no? E di know-how. Le tecnologie e know-how che servono per fare un progetto vengono dopo che una fase di analisi su quello che la popolazione sa, su quello che la popolazione vuole, su quello che l'amministrazione di una città vuole realizzare, e che deve essere multicanale, cioè bisogna andargliela a chiedere a casa, bisogna andargliela a chiedere con un sistema informatico, con un web, semplicemente andando a esaminare database strutturati e non strutturati, su cui si può fare, no, abbiamo lo specialista, un'analisi veramente molto profonda, una specie di maieutica 2.0, nel senso che noi possiamo capire quello che le persone sentono, raccogliendo tanti dati e cercando di capire quello che c'è scritto dentro le intenzioni di queste persone. Solo dopo che abbiamo fatto questo possiamo parlare del progetto, possiamo parlare di quali tecnologie ci servono, di come le dobbiamo mettere insieme, se sono sostenibili economicamente. Quindi insomma, noi con questa macchina e con il gruppo di lavoro che è fatto dai 9 specialisti dei 9 ambiti, insieme agli specialisti di uso di questo strumento, riusciamo a fare un progetto Smart City, facendolo capire alle persone, perché dalle persone lo prendiamo, e realizzando proprio quello che le persone vogliono della città. Ovviamente questa cosa funziona bene su delle città, se i nostri modelli sono fra i 50 e i 250 mila abitanti, quindi lo dico al mio assessore di Roma, farlo per mostri come la nostra città è sicuramente molto più complesso, e sicuramente la nostra città ha bisogno di esperienze fatte su città più piccole. Insomma, noi stiamo cominciando a lavorare con Treviso, stiamo cominciando a lavorare con altre città di quelle dimensioni, speriamo di fare le esperienze giuste per poi alimentare tutto l'ambiente, perché noi abbiamo una grande opportunità, ci sono tanti soldi dal 2014 al 2020 per fare le Smart City, e è un carro che non possiamo perdere davvero. Grazie dell'attenzione, ho parlato troppo.
Grazie. Allora, se ci sono domande... Ecco, ne trovo due. La signora, lei la vedo e quindi...
Mi metto qua che forse così vi vedo.
Ecco, l'altra persona invece vedo solo la mano ma non vedo il volto.
Se mi puoi dire il nome e cognome, grazie.
Ecco, grazie.
Buongiorno, sono Paola Enrico, anch'io vivo a Roma. Mi domandavo, dato che Roma ovviamente è una città molto grande, come diceva lei, non, no? Cominciare da una città così grande...
È un pochino più complicato.
Il fatto che sia organizzata in municipi potrebbe aiutare, perché io sarei molto fiera di poter aiutare il mio municipio, che
allora,
in questo momento è il secondo, lavorare su questi temi.
Sono stato denunciato come ingegnere nucleare, quindi da tale rispondo. Allora, esistono dei modelli per la gestione delle emergenze, come per la gestione delle emissioni, delle cose che sono i modelli ad area limitata. I modelli ad area limitata sono dei modelli in cui si studia una cosa in una piccola area, dopodiché si studiano le interazioni con le altre aree e poi il modello si espande area per area in modo da poter poi come dire, riguardare un mondo più ampio. Certamente Roma è complicata, certamente ad area limitata qualcosa si potrebbe fare, si tratta di capire, di scegliere bene le aree da cui cominciare.
Sì, però si comincia a passi, io direi che è ora di cominciare, insomma Roma è la capitale.
Ma c'è l'assessore, no? Sono io che rispondo.
Immagino che la pensi come me.
C'è l'assessore, ma credo che,
va bene,
credo che potrà dare una risposta a lei migliore.
Grazie
della
sua risposta comunque.
Ecco l'altra domanda.
Relativamente alla raccolta di informazioni, È pensabile che sia migliore appunto un sistema indirizzato, cioè io come organizzatore di Smart City creo una sorta di questionario in cui cerco di tirar fuori
No, io ovviamente volevo risparmiare tempo, anche perché vedevo la sua...
No, era una sua opinione sui due sistemi che lei ha illustrato.
I sistemi devono essere tantissimi. Allora, lì c'è lo Smart Lab, che è l'oggetto che noi stiamo utilizzando, utilizzeremo a Treviso, più per fare informazione, per avere informazioni della città, che non per fare le misure ambientali, che comunque sono utili. È molto importante confrontarsi con la popolazione e sentire proprio de visu quello che ne pensa. Certamente il de visu è un piccolo pezzetto, perché poi uno deve poter avere, fa un portale, fa un sito e lì sopra mette un questionario, e questo è un altro pezzetto. Ma il grosso dei dati noi ce li aspettiamo e stiamo lavorando in questo senso proprio dall'interpretazione di ciò che viene scritto sui social network. Perché è da lì che viene fuori, con un'analisi semantica di quello che la gente pensa in tutto il mondo di quella città. Quindi lo dividi fra quello che pensano i cittadini, quello che pensano i turisti che vengono dall'Europa, dall'Italia o dalla Cina, e lì puoi fare un'analisi veramente molto puntuale per sapere ciò che si pensa della città. Poi i cittadini e l'amministrazione di questo sentiment, come viene detto, possono fare quello che vogliono, possono decidere di interpretarlo e quindi poi di costruire il progetto che sia proprio aderente a quello che vuole il sentiment della rete, per esempio. Oppure dice no, guarda, noi siamo di qua, lo vogliamo così, poi quello che pensate, pensate. Insomma, dipende da loro, perché la Smart City la fa la città, non la fa il consulente, guai.